Come preannunciato, passiamo al capitolo sorveglianza e tecnologie di questa puntata di Bello come una prigione che brucia. Andiamo a riaprire il focus che in qualche modo incrocia l'annuncio dell'implementazione del sistema di polizia predittiva Giove con l'emergere di una cornice normativa a livello europeo che, a quanto pare, finora in fase di bozza approvata anche dal Parlamento, non ne consentirebbe l'utilizzo. Diamo quindi il benvenuto a Laura Carrer, giornalista freelance che si occupa con una certa frequenza di questi argomenti. Ciao, benvenuta sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao, grazie di avermi invitata e ciao a tutte e tutti.
Ecco, direi intanto di partire con una rapida descrizione di Giove, anche a livello di tecnopropaganda in qualche modo.
Sì, allora, innanzitutto secondo me è interessante raccontare in primis il fatto che noi non sappiamo moltissimo di Giove, nel senso che appunto c'è stato questo lancio da parte del Dipartimento di Pubblica Sicurezza attraverso un articolo sul giornale un paio di settimane fa, che però non includeva tantissime informazioni di fatto. Quello che sappiamo più o meno anche da ricerche insomma incrociate con altre fonti è che si tratta di un software che dovrebbe essere in grado di prevedere cosiddetti crimini predatori, che molto spesso sono esemplificati dal furto e dalla rapina sostanzialmente. Sono tra l'altro dei crimini che criminalità predatorie sostanzialmente, che sono in continuo calo da tantissimo tempo nel nostro paese. E sostanzialmente come avverrebbe questa cosa? L'input al sistema Giove sarebbe fornito sia dall'analisi delle denunce che vengono depositate dalle persone alle autorità, sia da immagini o video che riguardano l'evento criminoso che è avvenuto, appunto, la posizione geografica in cui è avvenuto e la sua collocazione temporale, in sostanza. Quello che dovrebbe fare questo sistema, secondo quanto appunto le poche informazioni che abbiamo, sarebbe mettere in correlazione crimini apparentemente diversi, ma che si suppone siano compiuti dallo stesso soggetto o dagli stessi soggetti. Giustamente, come è stato descritto nell'interrogazione parlamentare che è stata depositata la scorsa settimana dal senatore Dem Filippo Sensi, si tratta di un primo sistema digitale di polizia predittiva che sostanzialmente appunto è, tra le altre cose, anche abbastanza in aperta contraddizione con quanto appunto dicevi prima, no? Cioè quanto deciso nell'ultima approvazione della bozza di regolamento sull'intelligenza artificiale europeo.
Sì, tra l'altro appunto citavi all'interno di questo funzionamento di Giove l'utilizzo, diciamo, la presunzione di utilizzare al di là dell'estrazione dei dati dalle testimonianze, dalle denunce eccetera, le ricorrenze, quindi insomma dei pattern comportamentali che possono essere estratti dall'analisi di questi eventi. È interessante come ci si concentra, in qualche modo lo sottolineavi tra le righe anche tu, sulle ricorrenze che emergono da crimini contro la proprietà, e sottolineavi come fossero in calo rispetto per esempio ai crimini finanziari o agli ecocidi, che anche in qualche modo sarebbero dei bacini da cui estrarre delle ricorrenze forse ancora più evidenti, e con un bacino di dati sicuramente significativo. Ma appunto la stessa pubblicizzazione di questo sistema mi sembra oscillare tra una dimensione, da un lato, di propaganda tecnorepressiva, per cui si ricorre al soluzionismo tecnologico anche come forma di seduzione rispetto al potere dell'apparato repressivo. Dall'altro ci sono delle potenziali ricadute concrete, quelle che riguardano il tipo di modello, diciamo, di polizia predittiva, da quello del hotspotting che avviene vediamo molto applicato in ambito statunitense, per esempio con il riconoscimento di zone calde a livello di eventi criminosi all'interno dei territori urbani, rispetto al modello del crime linking e quindi della messa in relazione, della correlazione tra diversi eventi per estrarre, far emergere eventuali ricorrenze. Sarebbe interessante appunto comprendere, ovviamente siamo totalmente nel mondo dell'ipotesi, visto che il funzionamento e la stessa coding di questi algoritmi non viene reso pubblico ed è un problema che in altri contesti di critica internazionali sta venendo sottolineato appunto come una nocività da far emergere. Sarebbe interessante se, al di là dell'estensione dei dati fagocitati, dati da elaborare a questo sistema, si integrassero anche elementi estratti dal territorio. Per esempio, penso agli automatic license plate reader, i lettori di targhe, e per esempio in questo caso il rischio di falsi positivi potrebbe essere ancora più rilevante. Questo ovviamente è una affermazione totalmente ipotetica, ma nel momento in cui dei dati che non arrivino al dato biometrico, perché questo sappiamo essere in una fase diciamo in qualche modo che propende verso la non accettabilità di strumenti, soprattutto in tempo reale, di riconoscimento biometrico, i lettori di targhe invece sono abbastanza consentiti. Questo quindi mi viene come ipotesi anche una possibile futura correlazione, giusto per aggiungere un elemento. Ma un altro pezzo interessante sul quale ti chiederei un commento è chi sta realizzando il sistema Giove, nel senso a quanto pare è stato pubblicizzato come prodotto del Dipartimento del Ministero degli Interni, ma avrà veramente saranno stati veramente dei tecnici del Ministero a scrivere degli algoritmi o avrà acquistato delle licenze per esempio da Keycrime, Palantir o simili?
Come dicevamo prima, oltre a una generale mancanza di informazioni su cosa sia effettivamente il sistema Giove e quali dati tratti, eccetera, non si sa anche appunto chi l'abbia creato sostanzialmente, se ci siano ci siano stati dei progetti proposti dall'esterno o come nel caso del software Keycrime che citavi prima, se sia stato in qualche modo ideato da una persona all'interno delle forze dell'ordine, non lo sappiamo. Sicuramente c'è un centro di ricerca abbastanza importante in questo senso, che è il CRIME, che è un centro di ricerca dell'analisi analisi immagini multimediali, ma che fa anche appunto tutta una serie di sperimentazioni tecnologiche, che potrebbe essere stato coinvolto in questo sviluppo. Detto ciò, appunto, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza in generale, così come anche per altri sistemi come ad esempio il SARI, non è assolutamente trasparente in questo senso, quindi anche qualsiasi domanda che si rivolge al Dipartimento non è accolta, insomma, in qualche modo con ulteriori informazioni. Ciò che sappiamo lo sappiamo appunto perché sono state fornite delle informazioni a questi giornalisti che hanno potuto scrivere articoli sul giornale, comunque sempre articoli che lasciano più dubbi di quanto siano chiari, non so come dire. Quello che possiamo auspicarci è sicuramente che all'interrogazione parlamentare depositata arrivino, insomma, delle risposte anche in questo senso, perché è stato chiesto anche chi avesse effettivamente creato questo sistema e come funzionasse.
Sì, tra l'altro appunto citavi Sari, in qualche modo questo dato ci riaggancia anche a una dimensione di marketing repressivo, nel senso, così come Keycrime in qualche modo incubata all'interno della Questura di Milano è diventata un'azienda che vende i propri prodotti potenzialmente in giro per il mondo, Sari è stato invece il prodotto di un'azienda leccese, se non ricordo male la Parsec 326, forse ha cambiato poi nome negli anni, ma comunque giusto per sottolineare il fatto che all'interno siamo abituati a conoscere i colossi internazionali, da quelli diciamo statunitensi come Palantir e via dicendo, a quelli israeliani che hanno un bacino e sono un'enorme incubatrice di strutture e di startup sorveglianti, ma in qualche modo sembra che anche in Europa il bacino di aziende del settore sorvegliante stia crescendo e l'Italia stia investendo parecchio anche in questo settore, quindi sarà interessante osservare anche nei prossimi mesi, qualora emergessero più dati a corroborare il nostro bacino di informazioni, comprendere anche questa dimensione, insomma, di economia della sorveglianza in qualche modo.
Sì, certo, su questo poi è molto attivo il collega Riccardo Colucini, ha cominciato a scrivere di questo tema parecchio tempo fa, e sicuramente sì, si sta delineando un settore della sorveglianza che è attivo anche in Europa, di cui spesso non si discute, cioè si tiene molto, molto al di fuori, diciamo, del tema della sorveglianza. Ci piace di più parlarne in termini internazionali, no? Come se la questione fosse al di fuori, diciamo, di un contesto che è quello dell'Unione Europea, che di fatto è all'estero conosciuta come la culla dei diritti e della democrazia, no? Quando invece queste tecnologie sono utilizzate alle frontiere molto spesso, e questo poi è emerso anche appunto dal dibattito che c'è stato post approvazione del regolamento sull'intelligenza artificiale, e insomma. Però il mercato della sorveglianza assolutamente sta europeo, sta raggiungendo dei livelli quasi di competizione internazionale in Francia, in Germania, ma anche la stessa Italia, di cui sappiamo ben poco in realtà, però conosciamo alcune aziende come Cyphergate, ad esempio
RCS Lab, tornando al esatto. Lavoro di Riccardo Colucini, certo. Sì, è un po' come dire, se lo facciamo noi è buono, è un po', sembra essere il sottotitolo del marketing degli strumenti di sorveglianza europei. Ma appunto, arrivando alla progressiva, all'iter, diciamo, approvativo della regolamentazione europea sull'intelligenza artificiale, sugli impieghi dell'intelligenza artificiale, il fatto che si stabilisca una messa al bando di applicazioni come quelle di polizia predittiva, in qualche modo apre a scenari abbastanza diversi tra di loro, al di là del fatto che l'intelligenza artificiale è ad oggi soprattutto statistica applicata a enormi moli di dati ed è quindi abbastanza complesso anche circoscrivere e definire esattamente che cosa sia intelligenza artificiale e cosa no, anche perché c'è tutto una tendenza di in qualche modo iper esaltazione anche di tutte, molto spesso a critica o al contrario mostrificante in alcuni casi, ma c'è molta poca lucidità e analisi nella narrazione di che cosa siano questi strumenti. Anche a livello semplicemente di predizione, di tecnologie predittive, i sistemi spaziano dal cosiddetti risk assessment tools, gli strumenti di valutazione del rischio, che per esempio in altri contesti come quello statunitense stanno assumendo un focus molto individuale, cioè adesso si parla in modo molto generico e spesso cialtrone di strumenti di polizia predittiva, arrivando a citare Minority Report e la fantascienza, quando sono soprattutto strumenti, come ci raccontavi, di estrazione di ricorrenze e di statistica appunto. Ce ne sono alcuni che assumono un focus più individuale, come quelli per il calcolo della recidiva, per esempio negli Stati Uniti, per in qualche modo definire algoritmicamente se una persona può avere o meno accesso alla libertà su cauzione, alla parole e tutti gli strumenti, insomma, di in qualche modo alternativa alla detenzione cautelare, non solo negli Stati Uniti. In qualche modo sono tutti strumenti che al di fuori del contesto repressivo su cui ci stiamo focalizzando, nascono e in qualche modo si sviluppano con ancora una maggiore frequenza e quantità all'interno dell'ambito finanziario. Cioè anche quando si parla di social credit system in Cina, spesso se ne dà una lettura molto focalizzata sul contesto repressivo, ma sia gli strumenti predittivi sia quelli in qualche modo più sorveglianti o di rating nascono proprio dal contesto finanziario. Secondo te, almeno da quanto sei riuscita a comprendere, la regolamentazione europea coprirà anche la predizione in ambito finanziario?
No, in realtà questa non è una parte, insomma, inclusa all'interno di questo regolamento. Ci si è molto focalizzati, direi comunque a ragione, nel senso che ci può stare che si sia fatto un ragionamento più sui termini, diciamo, repressivi che possono assumere queste tecnologie se utilizzate in alcuni modi, piuttosto che su tutto l'ambito, appunto, magari di rating reputazionale o di cose che, appunto, citavi adesso. L'unica cosa, diciamo, che più si avvicina a quanto hai citato è il ban, che sostanzialmente il divieto che si è imposto sul social scoring, no? Sempre pensando a quel modello cinese molto raccontato come molto anche mostruoso rispetto a quello che poi effettivamente è, senza giustificarlo chiaramente, però ci si è focalizzati più su quello, cercando di appunto non, però senza fare un discorso generale appunto sulla questione intelligenza artificiale come può essere usata in vari campi, no? Questo sicuramente è dovuto al fatto che c'è stata una forte campagna di associazionismo negli ultimi 2 anni da parte di tantissime associazioni che si occupano di diritti digitali, che chiaramente nel momento in cui devono fare comunque pressione sul Parlamento si focalizzano su aspetti necessariamente più urgenti, come appunto le tecnologie biometriche alle frontiere, la sorveglianza dello spazio pubblico e via dicendo. Però sicuramente c'è tutta una parte che è ancora molto al di fuori del dibattito e che non viene calcolata all'interno del regolamento, se non proprio a stizziche e bocconi, che è appunto quella che citavi, cioè rating reputazionale, finanza, come si dice, anche il dare o meno la possibilità di avere un'assicurazione, il premio assicurativo, quanto si alza o si abbassa sulla base di che persona sei. Queste cose sono già, diciamo, in atto con altri strumenti da tempo, in realtà. Quindi si scopre magari che alcune persone, questi sono casi usciti anche in Europa, che alcune persone non hanno avuto la possibilità di accedere al credito perché appunto venivano in qualche modo sorvegliati nella loro, monitorati nella loro vita digitale, e venivano considerate delle persone poco affidabili nella restituzione di denaro da parte di banche, oppure appunto in ambito assicurativo. Quindi questo sicuramente è un aspetto che è stato lasciato un po' fuori, ma a mio parere è stato un problema, come dire, relativo sia al fatto che comunque questo dibattito è in corso da ormai davvero tanto tempo e ci sono state grandi pressioni da parte delle aziende tecnologico, l'abbiamo visto anche e continuiamo a vederlo anche nel settore del food delivery, nella gig economy, no? Quindi le pressioni sul Parlamento per le direttive sono molto forti, e dall'altro c'è un'incapacità di fare ancora, a mio parere, soprattutto in Italia, un discorso più omogeneo rispetto ai veri danni che può fare l'intelligenza artificiale se non regolata, e soprattutto anche se non interpretata come uno strumento di repressione effettivamente, no? Tra chi ha il potere di poterlo esercitare e chi invece lo deve necessariamente subire, per una questione di, come dire, di dinamiche che esistono già nella nostra società.
Sì, assolutamente, è molto interessante anche quanto citavi sulla, in qualche modo, gerarchia di urgenza, di rilevanza, il fatto che gruppi come EDRI piuttosto che The Good Lobby e le diverse campagne Don't Spy on Us, Reclaim Your Face, eccetera, abbiano in qualche modo incarnato un ruolo fondamentale anche semplicemente per ottenere questi risultati non scontati, visto il totale disinteresse anche dei movimenti, soprattutto qui in Italia, rispetto a determinate evoluzioni. Sempre rispetto appunto agli strumenti in qualche modo di rating in base al, diciamo, calibrato sulla solvibilità o sulla reputazione eccetera, mi veniva in mente come in ambito per esempio anglosassone strumenti di questo genere come Mosaic di Experian siano poi stati sperimentati anche in ambito repressivo, insomma. Ma al di là di questo, tornando invece alla gerarchia di rilevanza, in qualche modo citavi il fatto che le intelligenze artificiali vengano analizzate in forma molto parziale molto spesso e molecolarizzate, insomma non si riesca ad assumere uno sguardo d'insieme sull'impatto sociale che queste possano assumere. Adesso il focus è sul contesto repressivo e meno male che quantomeno rispetto a quel bacino un po' di interesse e anche di advocacy si sta attivando per frenare, non so come definire, un'avanzata inerziale che altrimenti, se ci affidassimo alle volontà dei diversi stati, non troverebbe particolari freni etici, ecco. Un bacino invece assolutamente sottoconsiderato è quello del settore militare, cioè sta emergendo anche nel procedere di queste approvativo di queste bozze una totale deregolamentazione del settore militare, e il settore militare, come ben sappiamo, sta investendo tantissimo, e le stesse strutture che si occupano poi anche di identità digitale, tipo colossi come Thales, Gemalto per un bacino, ma anche altri contesti diciamo della Surveillance Design Communities europea, dei bacini del settore militare sorvegliante e del loro potere di lobbying, stanno investendo molto sia sul settore in qualche modo della governamentalità della popolazione basata su identità biometrica, ma parallelamente stanno investendo in modo molto meno visibile su sistemi di armi autonomi che vanno dai cannoni a puntamento automatico a veri e propri sistemi autonomous weapons, insomma killer robots o come si vogliono definire, e gli stessi droni, gli stessi veicoli aerei o di terra che in qualche modo incarnano sempre più strumenti, sempre più software di autonomia decisionale, ed è proprio quello il bacino forse più terrificante di avanzata tecnologica, di applicazione concreta e potenzialmente letale delle intelligenze artificiali. Ecco, questi sistemi autonomi di droni di terra, droni marini, sottomarini, aerei, possono essere facilmente traslati dal contesto bellico a funzioni di pattuglia delle frontiere, e in generale il settore delle frontiere sembra essere uno di quelli in cui c'è un maggiore ammorbidimento, non so come definirlo, rispetto alla regolamentazione.
Sì, diciamo che non si è speso troppo tempo, diciamo, nella conversazione, nel dibattito sulle intelligenze artificiali da parte del Parlamento, chiaramente non delle associazioni che citavi già anche prima, che sono state molto attive anche su questo, per quanto riguarda appunto chi sta al di fuori. Quindi i cittadini europei hanno un regolamento, tutti quelli che arrivano in qualche modo, come sappiamo, non dagli Stati Uniti ma da stati che come dire, sono stati in conflitto, quindi i migranti definitivamente possiamo dire così, sono molto più scoperti da questa almeno bozza che abbiamo finora. La questione delle armi autonome, ti posso dire, proprio mercoledì uscirà un report che ho curato con un collega, Andrea Signorelli, che proprio è andato a guardare un po' qual è lo stato dell'arte delle armi autonome, diciamo, in Italia, cercando di raccogliere insieme un po' quali sono le informazioni che abbiamo trovato, che, come ripeto, anche in questo caso sono comunque a pizzichi e bocconi da varie fonti, poco istituzionali, perché appunto non c'è moltissima trasparenza, quasi niente anzi. Però lì sicuramente questo è un tema assolutamente interessante, di cui appunto non si è tanto discusso sia nel dibattito, ma poi non trova neanche voce appunto all'interno del regolamento che si ha fino adesso. Che si è fino adesso delineato, e questo è un aspetto assolutamente importante, soprattutto perché esiste una campagna europea che si chiama Stop Killer Robot, che è attiva da non ricordo se è un anno, comunque da tempo su questo tema, scusa, una campagna internazionale, non europea, però che appunto sta cercando di tirare fuori il tema e dire esistono casi, ce n'è uno almeno sicuramente che è stato documentato anche dalle Nazioni Unite, di utilizzo di armi autonome in Libia nel 2021, in cui un drone ha effettivamente operato in maniera autonoma, e si sa perché appunto ci sono delle informazioni al riguardo che sono state raccolte, anche se comunque è molto difficile. Anche in altri casi, che chiaramente ci sono, ma è stato molto più difficile capire se effettivamente l'arma autonoma è stata utilizzata in maniera autonoma o comunque dietro un qualche impulso da parte di un essere umano, appunto perché non c'è effettivamente, secondo me c'è anche un rimpallo un po' della responsabilità, no? Cioè le armi autonome possono essere viste in due modi, cioè un governo può dire noi l'abbiamo utilizzata e l'intelligenza artificiale ha deciso sulla base di un impulso che è stato dato, ok, però noi non abbiamo avuto il controllo, no? E questo sarebbe chiaramente un grave problema. Dall'altra si potrebbe dire sì è stato il soldato, e quindi sollevare in qualche modo l'arma autonoma dalla sua tra virgolette responsabilità. Comunque è un tema molto complesso e che appunto non ha trovato spazio nel dibattito, e a mio parere è anche interessante da guardare da un punto di vista di finanziamenti, perché l'Unione Europea comunque con tantissimi progetti europei tipo Horizon 2020, ma hanno davvero tantissimi altri nomi, continua comunque da decine di anni a sostenere il finanziamento di tecnologie negli stati membri, no? Quindi ci sono consorzi di aziende che vanno ad esempio per l'Italia da Leonardo all'azienda più piccola, che potrebbe essere la Parsec 3.27 che dicevamo prima di Lecce, per la creazione, e le università anche in questo tema hanno una specifica importanza. Che si mettono insieme, appunto creano tecnologie che tendenzialmente potrebbero, come dicevi, essere poi utilizzate perché anche in contesto civile, perché infatti dual use, no? Quindi certo. Magari io costruisco una nave con infrarossi che può fare tantissime cose, raccoglie dati eccetera, sulla carta questa cosa qui la inserisco all'interno di un progetto europeo di search and rescue, dopodiché quello che fa effettivamente, viste anche i continui casi di respingimento che si hanno alle frontiere in mare, quello che fa di fatto è poi un'altra cosa, no? Quindi abbiamo creato e creiamo continuamente della tecnologia che effettivamente poi continua a sconfinare tra il civile e il militare.
Sì, molto interessante quanto citavi rispetto anche all'ambiguità della presenza umana all'interno della catena decisionale quando si parla di danni volontari o collaterali prodotti da sistemi di intelligenza artificiale. Penso anche solo ai sistemi di guida autonomi, a tutto il complessissimo quadro normativo che andrà a svilupparsi nei prossimi anni, probabilmente quando queste tecnologie saranno più presenti all'interno della nostra quotidianità. Rispetto ai sistemi d'arma autonomi, molto interessante anche le dimensioni di vetrina che sta assumendo il conflitto russo-ucraino, su quale, magari visto che state proprio lavorando su un approfondimento, su un'inchiesta sul tema, vi invito assolutamente a una prossima puntata. Visto che lanciavi la connessione con l'ultima domanda che pensavo di farti, è proprio sulla compatibilità con i fondi Horizon. Dei fondi Horizon ne abbiamo parlato in diverse occasioni all'interno di questo spazio, andando a esplorare sia i finanziamenti in ambito repressivo sia in quelli destinati alla War on Migrants, alla sorveglianza delle frontiere, ai programmi di autonomia nella sorveglianza e nella anche predittività dei flussi migratori, via dicendo, di quanto questi siano interferiti poi da dei bias molto evidenti. Ti chiederei semplicemente un commento per chiudere sullo stridere di questa potenziale regolamentazione in fase di approvazione, lo ribadiamo, chissà che cosa accadrà nelle prossime tornate decisionali, appunto questa regolamentazione che arriva dall'Europa sembra stridere moltissimo con i programmi finanziati dall'Europa. Come pensi, so che è una domanda da mille punti rispetto alla quale è pressoché impossibile, ma hai qualche sentimento, qualche forma di predittività rispetto a come possano essere compatibili degli elementi normativi e di finanziamento che sembrano essere assolutamente opposti come posizioni?
Ma in realtà credo che non andranno a collimare, non so come dire, nel senso che anche il caso che citavo prima, cioè come ci vedono al di fuori dell'Unione Europea le persone, no? Ci vedono come un continente che si identifica e si autonarra come il continente culla dei diritti umani, no? Quindi tendenzialmente noi abbiamo, cioè l'Unione Europea almeno ha una narrazione a doppia velocità, no? Si racconta come il luogo accogliente, il luogo in cui effettivamente si possono avere più diritti rispetto al vicino Medio Oriente, l'Africa subsahariana, eccetera, mentre poi appunto agisce tutta una serie di linee anche di finanziamento molto ingenti proprio per evitare e respingere. Anche in questo caso poi il regolamento sull'intelligenza artificiale dovrà essere inevitabilmente misurato negli stati membri, quindi io immagino che sulla questione migranti soprattutto gli incontri con Italia, Spagna e sicuramente con la Grecia saranno inevitabilmente orientati alla questione flusso dell'immigrazione. E penso che posso immaginare insomma che appunto da noi e in questi altri paesi la trasposizione, diciamo, di questo regolamento sarà molto diversa rispetto agli altri paesi, quindi poi non necessariamente le cose devono andare, come dire, e lo sappiamo da tantissimi casi, come sono sulla carta anche nella realtà, anzi, cioè tutta questa diversità tra come ci si racconta e poi quello che effettivamente nella pratica fa l'Unione Europea è una questione secondo me abbastanza insuperabile, nel senso che è così da tantissimo tempo e con questi strumenti tecnologici non vedo un'applicazione diversa. Il nostro governo attuale comunque negli ultimi mesi ha proposto tutte questioni che già da anni vedono una comunità scientifica e di studiosi in generale, di attivisti molto, molto contraria, quindi stiamo andando nella direzione esattamente opposta da quella che si potrebbe pensare giusta, tra virgolette. Però dall'altra parte, se ci pensi, in realtà il nostro governo è in totale continuità con le politiche europee, se le guardi da un punto di vista di finanziamenti tecnologici, quindi di restringimento, di sorveglianza e di controllo, sia al di fuori, quindi sulle frontiere, sia dentro sui cittadini italiani, perché appunto abbiamo un sistema di riconoscimento facciale che non sappiamo su cosa lavori effettivamente, su quali dati eccetera, quando venga utilizzato, e ci sono continui attacchi in questo senso, l'ultimo appunto sul sistema Giove.
Guarda, io ti ringrazio davvero per il tuo preziosissimo contributo, per il vostro lavoro di inchiesta. Speriamo appunto di risentirci presto, riaprendo il capitolo sui sistemi d'arma autonomi, e che dirti, grazie ancora Laura.
Grazie a voi.
A presto, un abbraccio, ciao.
Ciao, a presto.